Bentornate cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata di Tutto un Po'. Una puntata, un venerdì un po' atipico. Beh, i venerdì ultimamente sono un po' atipici, non so se l'avete notato. È che tutti stanno partendo, non tutti ci sono, eccetera. Per cui abbiamo fatto un po' di collegamenti, nel senso proprio telefonici. Siamo riusciti a raggiungere la Zena, che lunedì non c'era, e abbiamo fatto due chiacchiere con lei, ma non riusciamo a essere in diretta perché non prende, per cui adesso la sentite, l'ho dovuta registrare, maledizione. E parliamo con lei di cani e vespe, nel senso non di come rendere ubbidienti o in qualche modo migliori amiche dell'uomo anche le vespe, ma il fatto che i cani hanno questa brutta tendenza a usare le vespe come gomma da masticare, perché sono sciocchini i nostri amici, ogni tanto lo fanno, ogni tanto si divertono a fare questa cosa e le vespe si divertono molto meno e li pungono, e loro poi sembrano dei cani gonfiabili, gonfiatissimi, fanno anche ridere, però è un peccato, cioè soffrono, comunque gli fa male. E al di là di questo, ci sono cose tipo lo shock anafilattico nei cani? Sì, esistono. E poi la Zena ci racconta anche come stare un po' all'occhio, nel senso che ovviamente quando il cane viene punto dalla vespa bisogna stare attenti che non stia avendo una brutta reazione, oltre imprecare, che è normale, anche lo faremmo noi, ma che non stia male effettivamente, perché ovviamente bisogna muoversi abbastanza in fretta. Ma soprattutto tra poco sentiremo Claudia Carbone. Ieri eravamo, mentre ero in onda, mi ha scritto un messaggio Holly, ascoltatrice, che mi faceva notare che era stata effettivamente data la notizia della sentenza, le prime due sentenze per quanto riguarda il caso di Emanuele Scieri. Emanuele Scieri, ve l'avevamo raccontato da queste parti, insieme all'autrice del libro, Claudia Carbone, appunto. Il libro si chiama Lele lo sa, è la vicenda del Parà che era stato suicidato, tra virgolette, nella caserma Gamerra di Pisa ormai qualche anno fa, e che era finita un po' nel dimenticatoio questa cosa, nel senso che era un ragazzo, una recluta dei Parà, che era stato trovato morto alla base di una torre di asciugatura, cioè dove si appendono effettivamente i paracadute, e ovviamente l'omertà aveva fatto il suo classico corso, nel senso che non si sapeva cosa fosse successo, evidentemente era molto depresso, evidentemente si era tolto la vita per qualche ragione ignota, e in realtà niente faceva pensare, soprattutto della vita personale del ragazzo, che potesse essere andato in questo modo. Si parla dell'agosto del 99, per cui insomma di tempo ne è passato un bel po'. Claudia Carbone, l'autrice del libro, ha riaperto questa cosa, nel senso, lei da giornalista, nel senso che si è messa a fare una sua indagine privata, ha iniziato a seguire da molto vicino i processi, diventando a tutti gli effetti un'esperta, così tanto che ogni tanto ci raccontava la volta scorsa che addirittura gli avvocati della famiglia di Lele Scieri si erano confrontati con lei in più di un'occasione quando non si ricordavano una data, qualcosa, perché lei era enciclopedica su questa cosa. Bene, è arrivata la notizia ieri, appunto, e Holly si è ricordata del fatto che avevamo parlato con Claudio Carbone, per cui ne abbiamo parlato con lei, e che ovviamente ha seguito da vicino, intendo era in aula quando hanno letto la sentenza, ovviamente, Claudia Carbone, per cui adesso ci facciamo raccontare un po' com'è andata. Bene, partiamo con il primo brano di oggi, una cosa così, un po' new metal, che qualcuno di voi si ricorderà, magari con gioia, magari meno, vediamo.
The bedroom. intimidation. Telling my feet, intimidation. Are you okay? You okay? You okay, Addy? 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 Are you okay? Would you tell us that you're okay? And the sound of a window, they struck you a crescendo, Addy. Give it to a bombing, let the blood stains on the carpet.
Allora, ieri ci è arrivato in diretta un messaggio che ci diceva che c'erano delle grosse novità per quanto riguardava l'indagine, il processo in realtà, per quanto riguarda la morte di Emanuele Scieri, di cui vi abbiamo raccontato collateralmente, in realtà parlando di un libro di Claudia Carbone, che è stata ospite qua di Tutto un Bo. Un libro completamente dedicato a questa inchiesta, un libro che tu, Claudia, ti sei autoprodotta, tra l'altro, a un certo punto, perché veniva considerato scomodo il tema o poco commerciale, e qualcuno ipotizzava fra gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari fossi un po' colpevole, tra virgolette, del fatto che le indagini avevano ripreso. Bentornata, Claudia.
Ciao Gem, grazie mille, grazie mille. Allora guarda, non credimi, d'altronde mi hai visto l'ultima volta che sono venuta ospite in trasmissione, non immaginavo, anche se magari dentro di me lo speravo, che ci saremmo risentiti così a breve e con notizia così...
Neanche io.
Non so nemmeno come definirla, sono ancora sotto la botta, come si dice, in senso positivo per fortuna.
Certo,
perché
certo.
Una svolta così era sperata, era desiderata, ma dopo 24 anni, arrivare a sperare una cosa del genere ed ottenerla è sconvolgente, devo dire.
Facciamo un breve recap di quello, sì, di quello che siamo di cui stiamo parlando prima di tutto, e poi cosa è successo.
Allora, ieri c'è stata la sentenza di primo grado in corte d'assise a Pisa, io ero presente perché ho seguito praticamente quasi tutto il processo, e c'è stata la condanna per due dei caporali dell'epoca imputati dell'omicidio di Emanuele Scieri, e tra l'altro per uno dei due c'è stato anche l'aumento della pena richiesta dal PM, perché da 24 sono stati dati 26 anni, e invece per un altro caporale, ex caporale, 18 anni, quindi un po' meno di quanto richiesto, perché sono state riconosciute delle attenuanti. Comunque è veramente, credimi, fa strano anche a me parlarne, credimi, sono ancora emozionata perché dopo tanto tempo andare a rimettere le mani, e andava fatto chiaramente, proprio perché all'epoca non c'è stata la possibilità, non è stata data la possibilità alla famiglia, e ottenere un risultato così chiaramente provoca gioia anche in tutte quelle persone, parlo per ovviamente le parti civili e legali che hanno difeso la famiglia Scieri, per la procura di Pisa, cioè è veramente, vuol dire che c'è stata grande attenzione per questo caso, e dopo tanti anni non è scontata questa cosa, cioè è chiaramente la speranza di chiunque, la mia per prima, altrimenti non avrei passato tutti questi anni a scrivere il libro,
tra l'altro, certo.
Cioè, non è... No, non è scontata come cosa.
Certo. E, tu tra l'altro ovviamente hai seguito da vicino tutti i processi, tutti i giudizi che ci sono stati, e eri in aula ieri.
Sì, ero in aula, per me è stato il primo processo che ho seguito, quindi devo dire che ho seguito praticamente quasi tutte le udienze, e nonostante il mio libro si fermi alla vigilia dei processi, quindi teoricamente non avevo necessità di seguire questi processi perché magari non sto scrivendo il sequel del libro.
Era per interesse personale, ma immagino che ci sia anche una certa affezione ormai al tema.
Assolutamente,
no?
Anzi ti dirò, mi è stata detta una cosa che alcune persone che mi hanno visto tutte queste volte in aula pensavano che inizialmente fossi la sorella di Emanuele, cioè chi anche ha addirittura immaginato una certa somiglianza tra la foto della copertina del mio libro e me, insomma, e per certi versi un po' per colori, anche se dalla copertina comunque è con
il bianco e nero,
sul
sì,
rosso
sì.
Vira sul rosso, il rosso e nero, però comunque devo dire che una certa somiglianza non c'è, forse un po' i colori e poi anche un po' questo naso così importante, mettiamola così. Però questa cosa però mi ha fatto piacere, perché io, è una cosa che ho sempre detto anche alla famiglia, per me Emanuele è come un fratello, io l'ho sentito come un fratello da subito, non so perché, a volte non c'è una spiegazione alle cose e non la voglio nemmeno cercare, perché che bello sentire queste cose così forti. Per me è stato come un fratello da subito e quindi sono contentissima, ho sentito anche la mamma, e infatti il primo pensiero poi del fratello, dei legali della famiglia Sherry, è stato di avvertire la mamma che non era in aula.
Non c'era lei.
Lei non c'era, a una certa età comunque ha avuto insomma qualche piccolo problemino di salute negli ultimi mesi, era venuta chiaramente in altre circostanze anche quando insomma è stata ascoltata in aula, però poi questa volta insomma, ed è comprensibile anche voler tutelare una mamma che per tanti
anni ha sofferto, certo.
Quindi però il primo pensiero ovviamente di tutti è stato di avvertire Isabella, la mamma di Emanuele, e ti dirò una cosa, mi ha fatto immensamente piacere a livello così anche simbolico sapere che ha ricevuto la notizia in quella stessa casa dove nel 99 venne raggiunta dalla polizia che disse Emanuele si è suicidato, e quindi oggi invece la notizia che ieri invece la notizia che l'ha raggiunta è la notizia invece che finalmente dopo tanti anni ci sono dei nomi e sono i responsabili della morte di suo figlio Emanuele.
Certo. Senti, siamo al primo grado ancora, ovviamente.
Sì, assolutamente, sì, okay. Sì, sì. È il primo grado, quindi siamo tutti consapevoli che ci sono altri gradi di giudizio. Chiaramente oggi l'avvocato di uno degli imputati, cioè, diceva che avrebbe fatto appello, ce lo si aspettava ovviamente in un caso, sia in un caso che in un altro, quindi ci sono tre gradi di giudizio. Però proprio a livello simbolico, sapere che dopo 24 anni c'è una corte che ha detto sì, è stato un omicidio e sì, questi sono per noi i responsabili, cioè è fortissima, perché Fino ad oggi nessuno aveva mai riconosciuto ufficialmente la morte di Emanuele Sherry come una morte, un omicidio, e quindi questa è la cosa proprio, cioè, importante e fondamentale che passi al di là di quello che poi succederà negli altri gradi di giudizio che staremo a vedere, però questa è la cosa più importante e la cosa che poi ha distrutto la famiglia in questi anni, perché insomma pensare di perdere un figlio, un suicidio o un incidente, quando in realtà ci sono tutti gli elementi per pensare ad altro, è una cosa che ti uccide due volte il figlio e che ti è come avere un coltello sempre piantato nella schiena.
Esatto, quindi sì, in realtà per un sacco di tempo è stato proprio questo il punto, cioè nel senso non è che non si trovassero i colpevoli, era proprio che si pensava che la dinamica fosse completamente diversa dalla realtà. E cioè, c'è stato qualche commento, immagino, in aula?
Guarda, c'era tantissima, mentre vabbè, sono state tante le udienze, adesso non le ho contate tutte, ma saranno state sicuramente più di 20, certo. Se non sotto i 30, 27, quindi certo. Il processo, poi ci sono stati dei momenti in cui si era in pochi in aula. Beh, è stato chiaramente un procedimento molto lungo.
Sì, sì, sì,
oggi
sì,
Laura era gremita, vabbè, chiaramente si aspettava la sentenza, c'era tantissima gente, devo dire, e ma più ti devo dire, io non dipende un po' poi dai processi, però non amo, comunque non mi appartiene come cosa, sai, tipo o in caso di condanna o in caso di assoluzione, e vai grande così, cioè queste cose non ci sono state,
Oh, va bene.
non biasimo chi le fa, cioè era un'atmosfera che, come posso dire, che attraversava tutti di un, cioè, come posso dire, di essere stati ascoltati, c'è cioè, qualcuno che è andato oltre quelle che per tanti anni hanno voluto far sembrare come le apparenze, che ha approfondito, cioè c'è stato un lavoro enorme da tutte le parti, soprattutto anche da parte della corte che aveva una mole di atti, cioè insomma
Sì,
non
immagino,
indifferente,
immagino.
sì, e che ha ascoltato attentamente tutti, cioè si parla di 27 circa udienze, adesso poi le andrò a contare per curiosità, ma che
Ok.
sono durate anche 7, 8, 9 ore, se non ricordo male, cioè è una cosa veramente sfiancante, eppure c'è stata sempre attenzione e questa è una cosa assolutamente speciale, che non sempre accade.
Bene, siamo molto, molto contenti che si sia andati avanti nell'indagine e vabbè, io ricordo ovviamente, non so se tu probabilmente diresti che non è elegante, ma lo faccio io per te, il libro, Lele lo sa, se lo trovate in libreria o sicuramente online, stavo guardando adesso, c'è praticamente dappertutto, per cui non è difficile trovarlo per chi appunto avesse la voglia di andare a rivedere un po' quella che è stata una vicenda abbastanza buia, ovviamente. E andare a capire il perché anche di questa prima sentenza. Poi vedremo come andrà avanti, però ovviamente speriamo
Ah,
che giustizia sia fatta, come si dice.
assolutamente, grazie Gem, l'hai detto tu, non l'ho detto io, l'hai ricordato tu del libro, però no, vorrei dire una cosa,
Sì.
vorrei tra virgolette chiudere con una cosa, ci stavo pensando l'altro giorno, io per qualunque caso di cronaca possa incuriosire l'opinione pubblica, io mi sento di consigliare una cosa e lo faccio perché in alcuni casi, ovviamente in questo caso io ho scritto, sono la giornalista che si è occupata di questa cosa, ma in tanti altri sono una semplice spettatrice. Quando vi incuriosisce un caso, cercate sempre, chiaramente se ne avete il tempo e la voglia, di approfondire,
Certo.
di non fermarvi alle apparenze di quello che vi viene detto, di quello che sentite così. Se ci sono anche dei colleghi, lo dico, cioè non parlo anche del mio libro in generale, dei colleghi che hanno approfondito, che magari hanno la vostra fiducia o che magari dici, ma fammi vedere così. Cercate sempre di approfondire e di non accontentarvi del sentito dire perché questo a volte può portare un po' fuori strada. O comunque vi serve per farvi un'opinione che sia, diciamo, più compiuta.
Più
Ecco, diciamo
strutturata,
questo.
certo, sì, ovviamente, ovviamente, certo.
Così.
Claudio Carbone, grazie mille, ti salutiamo, un buon lavoro e buon tutto. Poi ci sentiamo più avanti, speriamo.
Assolutamente, speriamo per cose buone. Grazie a te, Gemma, e grazie e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Ciao, 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 ciao.
Ciao!
Stahl, uno dei più grandi successi, uno dei più grandi successi di Aphex Twin, che stasera suona tra l'altro a Verona, e sono purtroppo moralmente costretto ad andare a vederlo dopo anni che voglio vedere finalmente Aphex Twin dal vivo. Allora, dopo un temone, oggettivamente passiamo a qualcosa di più leggero ma comunque importante, naturalmente, perché si parla di cani con la nostra Zena. Che bello, si sentono le cicale in sottofondo. Sei sempre in Grecia?
Sono in Grecia. Allora, adesso praticamente c'è Teseo che ha visto un barboncino nero passare. Quindi gli sta dicendo: oh zio, questo c'è il mio territorio, non puoi passare da questo.
Ah, perché lui giustamente è stato preso in Grecia, e una volta che arriva in Grecia diventa un po' dispotico perché riconosce le sue terre. Certo.
No, in realtà siamo in un posto fichissimo. Praticamente siamo nella parte ovest del Peloponneso, dove ci sono tipo 5 chilometri, penso, di spiaggia. E dietro la spiaggia, che tra l'altro è una spiaggia dove ci sono una distesa di tane, di tartarughe, dove hanno deposto le uova.
Ah, e quindi Teseo sta facendo incetta di uova crude, illegalmente.
No, con tanto di cartelli, occhio che qua ci sono i Tartan Nest, eccetera, eccetera. Quindi deve essere bellissimo poi quando nascono, il periodo in cui nascono. Poi c'è questa duna, e poi dopo c'è tipo una distesa di terra dove ogni tanto ci sono degli alberi.
Okay.
Dentro questi alberi, che sono molto grossi ma molto tanto fogliosi, larghi,
sì.
Dentro tu vedi in ognuno di questi una tenda, due tende, un van, un camper, due camper. Quindi tu a prima vista, diciamo, non vedi nessuno. Poi se guardi bene dentro questi alberi vedi che c'è invece sempre qualcuno per chilometri e chilometri.
Dei guardoni, quindi?
No, dentro ci sono persone che vivono.
Ah, ok, meno
cioè,
male.
Tipo come noi, in van.
Ah, vivono un po' alla giornata, insomma, come degli scappati di casa, certo.
Esatto,
okay.
Sì, anche. Ma c'erano dei tizi che si sono fatti proprio l'orto, per esempio.
Ah, ok, molto bene, perfettamente legale.
L'hanno presa bene.
Senti, domanda pratica.
Sì.
Domanda pratica, ma i cani in Grecia, i cani in spiaggia, come se la cavano? Cioè, nel senso, nessun problema? Nessuno che vi rompe le scatole?
Allora, fino ad ora mai nessun problema. Solamente in un posto di cui non ricordo il nome, e che tra l'altro il più brutto di tutti, quindi volentieri ce ne siamo andati, ci avevano detto che il cane non poteva stare libero.
Ah!
Cioè, diciamo che comunque a guinzaglio, ma nessun problema da nessuna parte. L'unico che ci hanno detto appunto che il cane non poteva stare libero in questo posto, che comunque sembrava uno stagno, quindi era proprio brutto, e ce ne stavamo già andando via, e quindi a maggior ragione ce ne siamo andati via. La cosa che mi fa molto strano è che rispetto a qualche anno fa, che ero stata, per dirti, anche solo all'Efkada, che è un posto in cui ero già stata e siamo tornati, non ho visto randagi.
Ok.
Ho visto molto più turismo, molte più strutture, quindi penso che i cani abbiano fatto un po' alla fine,
Okay.
Penso che li abbiano un po' tolti dalle strade.
La fine di Teseo, nel senso che tutti hanno trovato una casa.
Certo, sì,
certo,
esattamente.
Certo.
Sì. E poi qua c'è un sacco di ballooning in questo posto.
Che cosa vuol dire ballooning?
È quello dei ragni che fanno quelle ragnatele.
Ah, sì, come no?
Fichissimo, pienissimo.
Okay.
Ragni di dimensioni mai viste, sinceramente. Non ho mai visto ragni così grossi.
Cosa fa? Grandi come?
Ma allora, grandi tipo due tappi di bottiglia.
Ok.
Un tappo, un mezzo, mi dice Mattia, due forse troppo.
Ah, hai fatto un po' il pescatore, un po' no, era grande così!
Esatto, e però fanno queste ragnatele invece grosse come un 30x50.
Ok.
Di più, mi dice Mattia, di più.
Di più, ah, sei stata bassa.
Comunque enormi, enormissime. Allora poi... visto che a un certo punto uno ci è entrato in van mentre stavamo guidando, una scena bellissima, siamo andati a googlare per capire quanto panico farci prendere da questi ragni, per capire se fossero velenosi, e abbiamo scoperto che qualche anno fa, proprio in un posto in Grecia, questi ragni avevano ricoperto completamente una spiaggia di ragnatele, e ci sono le foto bellissime se volete andarvela a vedere.
Ah, ok, va bene, bello. Grazie del consiglio.
Del
Grazie del
tips.
consiglio.
Sì.
Senti, invece che cosa ci racconti oggi dei nostri... Stavo per dire una brutta cosa. Stavo per dire amici a quattro zampe, che è una cosa
Ma sì,
veramente
va bene. Ci
orribile.
sta, ci sta, o no?
No, è che lo dico
Parliamo di questa
ironicamente, ma poi non
cosa.
si capisce, sembra vero. Cosa dici dei maledetti cagnacci che ci accompagnano?
Allora, praticamente, visto che non è assolutamente successo l'altro giorno a Teseo, pensavo di raccontare cosa fare se un cane viene punto da una vespa.
Ah, bene, bene, bene. Tema sempre attuale d'estate.
Esatto. Allora, al di là del fatto che su Google, se cercate le foto di cani punti sulla vespa sul muso, le foto sono molto buffe, però è quel ridere della disgrazia altrui, perché in realtà non è il massimo. Però hanno questi musetti gonfi molto teneri.
Fanno ridere,
E
fanno ridere. Se,
fanno un
sì,
po' ridere,
se non sono
diciamo.
allergici, non stanno male, insomma, fanno ridere.
Esatto. Allora, cosa succede? Che, vabbè, come può capitare a noi, d'estate possiamo essere punti e i nostri cani possono essere punti dalle vespe. Ora, nella maggior parte, non nella maggior parte dei casi, può capitare che il cane venga punto dalla vespa perché magari cerca di morderla.
Ma direi nel 99% dei casi, perché sennò la Vespa si fa i cavoli suoi, sono i cani che sono particolarmente furbi e cercano di morderla.
Esatto. Quindi c'è da dire che appunto il cane potrebbe cercare di morderla, magari potrebbe prenderla con la bocca e questa all'interno della bocca potrebbe pungere addirittura più volte, perché sappiamo che le vespe non perdono il pungiglione come le api,
No,
quindi
non lo fanno.
potrebbero pungere più e più volte, portando fino allo shock anafilattico. Ma noi non vogliamo pensare al peggio, cerchiamo di
No.
pensare al meglio, no? Allora, in caso di puntura sul muso, potremmo vedere appunto un grande rigonfiamento. Potremmo anche non vederlo se, per esempio, tipo nel caso di Teseo, che l'ha punto invece sul piedino, sul ditino, potrebbe non avere un rigonfiamento perché magari semplicemente il suo sistema, diciamo, reattivo rispetto agli allergeni e tutte le robe ad esse collegate, magari non ha una reazione particolarmente forte, quindi non si viene a creare un particolare rigonfiamento. Però mediamente diciamo che si vede un grosso rigonfiamento e tanto tanto dolore. Okay? Quindi non è che il cane proprio ama che gli andiamo a toccugnare la zona dove è
No,
stato punto
no,
dalla
no, no,
vespetta.
certo.
Se viene appunto invece nei cuscinetti o nei piedini, come per esempio nel caso di Teseo, potrebbe esserci appunto gonfiore e il cane potrebbe tenersi la zampetta su, quindi zoppia.
Oh, che
Sono molto
carino.
teneri quando si tengono la zampina su, tipo, oh mio Dio, che cosa mi succede? E ovviamente diciamo, giusto per terrorizzare come al solito i nostri amici ascoltatori di Radio Popolare, nei casi più gravi si potrebbe arrivare anche allo shock anafilattico,
Ma
però
quello
se
anche gli
si
esseri
arriva
umani, per carità,
anche
cioè.
agli esseri umani, assolutamente. Però prima di esso possiamo arrivare a vedere il cane magari un po' abbattuto, un po' nauseabondo, ok?
Un po' frecato.
Inappetente, sì, un po' accecato, tachicardia, respiro affannoso, vomito ripetuto, ecco, tutto quello che potete immaginarvi. Poi da una reazione allergica, ok? E dalla puntura alla bocca, tra l'altro, potremmo anche vedere che ne so, molta bava, difficoltà a deglutire, no? A seconda anche poi di dove è stato punto all'interno della bocca. E a questo punto, che cosa dobbiamo fare?
Cosa dobbiamo fare?
Cosa
Dobbiamo
dobbiamo fare?
prendere un cane nuovo perché quello si è rotto.
Ormai è andato.
Certo.
Allora, potete fare come me e andare in blocco e osservare il cane compulsivamente sperando che si risolva tutto solamente guardandolo.
Ok. E a volte
E poi
succede, eh? A volte succede.
e mediamente succede con i cani, perché a volte, che ne so, tipo un cane come Tiso, che è particolarmente melodrammatico, è molto difficile capire quando è il caso di contattare il veterinario.
Certo, e finisci a contattarlo
Perché
ogni 2 secondi e il veterinario ti dice: ma basta!
mai anche rotto. E quindi molto spesso i cani che sono molto più resistenti di noi, le cose finiscono come sono iniziate in tempo
Certo.
zero. Però se no, le altre opzioni, allora, innanzitutto io vi consiglierei di chiamare i veterinari.
Ok,
Comunque, sapete che
fatelo,
consiglio
sì.
sempre che è la cosa, diciamo, migliore, che comunque vi dirà di mettere il ghiaccio o dell'acqua fredda nella zona in cui c'è la puntura, un po' come facciamo noi esseri umani. E poi, nei casi più gravi, arrivare fino al cortisone, cioè tipo il Bentelan, ok? O degli antistaminici. Però, essendo questi farmaci, magari non è che rifilate un Bentelan al cane, quindi
No,
però
no,
chiamate
no, no.
sempre il veterinario prima. E ovviamente, se vedete che siamo in una situazione di muso gonfio, zampa gonfia, parte del corpo X gonfia, cane letargico, cane che vomita, non è che chiamate il veterinario, andate dal veterinario direttamente, perché magari il cane potrebbe essere
Shock.
in situazione di shock, ok? E quindi a quel punto il veterinario farà la terapia necessaria per risolvere la situazione. In ogni caso, comunque, a meno che il cane non sia particolarmente aggressivamente allergico alla puntura delle vespe, come per noi esseri umani, è una situazione assolutamente risolvibile. Ecco. E più che altro è una situazione assolutamente imprevedibile. E questo è quello che rende frizzantina un po' la vita.
Ah, bello, bello, ci piace, ci
Nel
piace.
senso che come noi non è che puoi tanto prevederlo, diciamo che noi per esempio qua in Grecia l'abbiamo messo in conto perché ci sono più vespe di cicale e puoi sentire quante cicale ci sono, quindi
Sì, si sente, molto bello,
puoi
molto bello.
immaginare quante vespe ci siano qua, è una cosa assurda, io veramente non ho mai visto tante vespe in vita mia.
Senti, tra l'altro, cioè, voi siete in camper, in vacanza in Grecia e da un sacco di tempo rimarrete lì a vivere, presumo, giusto?
Sì, fino a ottobre, che poi vabbè, in realtà sono in smart.
Stai lavorando? A
Io
parte con me?
no, no, perché
No.
io luglio-agosto ho deciso di stoppare,
Brava, hai fatto
però ho
bene, hai
finito
fatto.
il 30 giugno, poi dal 1 settembre si ricomincia, invece Mattia lavora tutti i giorni. Io
Ottimo!
faccio
E
l'uncinetto.
tu fai l'uncinetto letteralmente?
Sì, faccio l'uncinetto. Beh, sì, perché mi sembrava giusto rientrare in tutti quelli che sono gli standard dei radical chic, tra cui
Cos'altro c'è? Vabbè,
l'uncinetto vegetariana col cane, insegnante di yoga. Pensavo l'uncinetto mi mancava.
droga, ovviamente, vabbè.
No, perché quei radical salutisti, capito?
Ah, giusto, giusto, giusto. Poi all'estero è sempre un po' così. Cos'altro c'è? Vediamo. Vabbè, sì, solite
Comunque io
cose.
ve la consiglio veramente tanto la Grecia col van,
Eh?
se avete un van, un camper con i cani, ve la consiglio, perché vabbè, a parte veramente un paio di situazioni dove giustamente, semplicemente davanti a un ristorante Teseo stava annusando e hanno deciso di togliersi, di non fare la pipì, ma veramente mi sembra giustissimo, ecco, nel
Sì,
senso era
anzi,
proprio quello.
scandaloso che non l'abbia fatto tu direttamente, una cosa veramente
Esatto.
inaudita, veramente
Esatto,
maleducati,
vera una vergogna.
questi
Però
italiani.
ecco, soliti, proprio soliti. Però
Soliti
per il
italiani.
resto super accoglienti. Cioè, per dirti, nello stesso ristorante in cui a Teseo gli hanno detto di non fare la pipì, la signora poi ci ha detto: comunque il cane può restare, voi potete anche andarvene, ma il cane può restare.
Ah, ok, e
Cioè.
così è stato peraltro, cioè siete
Sì, tra
tornati
l'altro il
dopo lui.
posto fighissimo perché è veramente un ristorante in cui c'erano opzioni senza glutine, che Mattia deve fare ora una dieta senza glutine, opzioni vegane e vegetariane per me, quindi mi sono potuta mangiare tipo il finto souvlaki, il finto gyros, queste robe qua. È veramente grande soddisfazione. Cioè, praticamente abbiamo fatto una finta cena greca.
Una finta cena greca.
Sì, tra
Detta
senza
così fa
zucchine,
schifo,
senza
però
carne.
è una buona idea, è una buona cosa.
Però figo, sì.
Molto bene. Senti, quindi noi continueremo a sentirci in questo modo a distanza per sempre nei secoli e beh, buona nuova vita in Grecia, cosa ti devo dire?
No, ma poi si torna, perché poi dopo andremo anche in Turchia.
Ah, scusa, giusto. No, hai ragione. Hai ragione.
E poi si torna, poi a ottobre si tornerà.
Madonna Zena, tu sai cosa stai facendo tu?
No.
Stai vivendo il sogno.
Dicevo, che sei?
Stai un po' vivendo il sogno. Che invidia, che brava. Divertitevi,
Ma va.
statemi bene, fate un sacco
Grazie.
di bagnetti.
Sì, un bacione a tutti gli ascoltatori.
Ciao, 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 saluta
Ciao.
tutti, saluta Mattia, saluta Teseo. Ciao.
Ciao. Seasons don't feel the reaper, nor do the wind.
non temete il tristo mietitore, don't fear the reaper, bene o male vuol dire questo, e è giusto, è una cosa, è un ottimo consiglio. Bellissima canzone di Blue Oyster Cult, forse una delle più pop, e invisa a chi ama il progressive, visto che loro facevano anche roba un po' meno radiofonica e molto, ma molto più complicata, e anche molto bella, per carità. Questa canzone ha dato luogo a uno dei, come dire, sketch meme più belli della storia dell'interwebs, secondo me, quella in cui vengono interpretati i Blue Oyster Cult in studio registrazione, che suonano questa canzone, e a un certo punto arriva il produttore, interpretato invece da, cavolo, non mi viene il nome, adesso lo trovo, Christopher Walken, che entra e dice a un percussionista ipotetico dei Blue Oyster Cult, interpretato in questo caso da Will Ferrell, che ci vogliono più campanacci, more cowbell, ed è questo spiegherebbe il motivo per cui questa canzone, altrimenti perfetta, ha, secondo alcuni, un po' troppo campanaccio nel mix, che in effetti è un mistero che, secondo me, è uno di quei boh che non rimarrà, che rimarrà così, irrisolto. Non c'entra con un boh, ma mi è venuta gran voglia di ascoltare invece una canzone degli Alan Parsons Project, sempre per rimanere in quello che era un po', forse non tanto progressive, quanto soft rock, come vengono chiamati loro. Alan Parsons ha una storia interessante, nel senso che Alan Parsons era un fonico, un ingegnere del suono agli Abbey Road Studios, ok? Ha lavorato per esempio nell'album Abbey Road, in Let It Be, e altri dischetti così di poco conto, tipo Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. E un giorno era a bersi un caffè, questo fonte da verificare, nel senso che era immensa agli Abbey Studios, agli Abbey Road Studios. Magari un caffè se lo stava bevendo, che ne so. Arriva Eric Woolfson, che è un pianista, turnista e musicista, e iniziano a chiacchierare e dicono: senti, facciamo una roba insieme, perché evidentemente si stanno simpatici. Eric Woolfson aveva un'idea abbastanza interessante, cioè lui dice: nel cinema quello che fa la parte del leone nei film, al di là del protagonista, è il regista, ok? Per cui nella musica succederà un po' la stessa cosa. Io voglio fare il regista musicale, cioè voglio fare il produttore che sta dietro e che in qualche modo tesse le fila di quello che è il progetto musicale vero e proprio che viene fuori. In questo caso il progetto di Alan Parsons Project. Non comparendo però nel nome, cioè nel nome del gruppo, che vabbè, ci sta. E quindi si mettono d'accordo, iniziano a fare roba e continuano fino tipo al 91. Fanno un sacco di dischi molto interessanti. Sicuramente il più famoso, da cui vengono presi un casino di brani, quelli più famosi che sono Mamma Gamma, Sirius, Eye in the Sky, eccetera, è l'omonimo di cioè dell'omonimo Eye in the Sky, che però non sentiamo perché è un po' come Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult, quello che sentono tutti. Mettiamo un altro pezzo molto molto bello, sempre dallo stesso album, Old and Wise, vecchio e saggio. Super cinematografico sto brano.
As far as my eyes can see, shadows approaching me. Shared my deepest thoughts. You follow where I my eyes can see. There are shadows surrounding me.
Bellissimo, figata, super evocativo. Noi ci siamo. Io mi sto prendendo un po' di tempo, visto che ce l'avevamo, per ascoltare un po' di cosa che non posso fare quasi mai a Di tutto un po'. Per cui spero che sia di vostro gradimento. E visto che lo citavo prima, visto che citavo Dark Side of the Moon, Alan Parsons Project, quel signore che stava facendo delle cose nel brano prima, è anche quello che sta dietro. Per esempio, fra le altre cose, questo brano qua che adesso sentiamo. Io ne approfitto per salutarvi, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Ci sentiamo lunedì come al solito con Di tutto un po' in versione, come dire, più normale. La Sena dovrebbe esserci in collegamento in diretta. Andrea Bellati è una certezza, garanzia. Ci sarà sicuro. Madonna, come gliel'ho tirata. No, ci sarà, però dovrebbe esserci. Tutto a posto. E ci sentiamo lunedì. Vi abbraccio, passate un buon fine settimana. Io vado a sentire Aphex Twin, ci sentiamo lunedì. Se vi frega qualcosa vi racconto di com'era il concerto di Aphex Twin lunedì. Ciao!